Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia. E oggi, cari fratelli, la 19ª domenica dopo la Pentecoste, nel Vangelo che abbiamo appena letto vi è un passaggio che è una parabola, una delle tante parabole che rappresentano il regno di Dio, e quindi la parabola del banchetto. E quindi il Signore racconta questa parabola che in qualche modo esprimeva la realtà presente nel momento in cui lui predicava agli ebrei, annunciando anche quello che sarebbe poi stato il futuro. E quindi questo re, questo signore ricco, facoltoso e generoso, che invita gli invitati al banchetto di nozze del suo figlio. Però ecco che i più prossimi, i più vicini, uno dopo l'altro cominciano a declinare e arrivano anche al massimo del disprezzo, dell'ingiuria, di uccidere i suoi servitori per mancanza di rispetto verso questo signore. E allora ci dice Gesù cosa farà? Ebbene, manderà il padrone, il re, farà cosa? Manderà i suoi eserciti e sterminerà quei delinquenti, quegli ingrati. Ma poi ecco che vi è la seconda parte, quindi la sala è pronta, il banchetto è preparato, le nozze si devono fare, e quindi manda i suoi servitori per le strade a portare quindi l'invito ad altri che inizialmente non erano tenuti, non erano stati chiamati, ma l'infedeltà dei primi rende quindi questo invito più largo e universale. Chiaramente vi è qui l'immagine, ce lo spiegano i padri della Chiesa, il re è Dio Padre, e le nozze del figlio, il figlio è Gesù, e le nozze sono l'incarnazione, quindi il fatto che il figlio si è fatto uomo per salvare l'umanità e viene quindi a attuare, operare la redenzione del genere. La sposa anche in qualche modo è la Chiesa, del quale Gesù è il capo e quindi per la quale quindi egli ha versato il suo sangue, è nata dal suo costato. I primi invitati sono i giudei, i servitori che il padrone manda a chiamare, sono i suoi profeti che egli chiama nell'Antico Testamento per mantenere fedeli alla promessa e alla legge di Dio, i giudei, i quali evidentemente rifiutano, arrivano a uccidere anche l'ultimo, diciamo, dei profeti a cavallo tra l'Antico e il Nuovo, San Giovanni Battista, che viene ucciso, viene tagliato la testa. E quindi ecco gli eserciti che verranno a sterminare quegli ingrati sono le armate romane di Tito nel 70 d.C., che vengono quindi in qualche modo a punire l'ingratitudine e la cattiva volontà dei giudei, e quindi il castigo del decidio compiuto in Gerusalemme. E quindi gli ebrei non riconoscono, non accettano, non riconoscono il Messia, non accettano la venuta del Figlio di Dio, e quindi rimangono fuori alla porta della sala del banchetto e quindi fuori dalla chiesa, non entrano in essa. Ed ecco che la salvezza allora è portata ad altri, quindi quelli che sono per le strade, per le vie del mondo, che sono i popoli pagani, i gentili, a cui sono mandati altri servitori che non sono stati uccisi da quegli altri ingrati, e sono quindi gli apostoli della Chiesa, e quindi che Gesù manda a predicare la buona novella, e costoro quindi vanno, chiamano tutti, compelle entrare, ci dice il Vangelo, forzateli a entrare nella sala del banchetto che è la Chiesa, e quindi ecco che tutti i popoli e tutte le genti vengono chiamati a entrare in essa. Notiamo una cosa importante: questo padre, questo re benevolo e generoso, non solo invita gli uomini della strada a entrare nella sala del banchetto, ma gli dà anche i mezzi per farlo nella maniera più conveniente, cioè da loro l'abito nuziale, perché si possano presentare abbigliati degnamente a questo banchetto. E quindi ecco che i frutti della redenzione fanno sì che la sala sia piena, e molta gente entra, E quindi ecco che quando il padrone, il re, arriva, trova la sala piena, è contento, e quindi che insomma, il banchetto di nozze si deve fare, le nozze ci sono, la sala è piena, e quindi è felice di questo. Paolo e Barnaba, apostoli, negli atti, come dire, ci raccontano in qualche modo la realizzazione che è il loro più di questa parabola, quando vanno a predicare e predicano dapprima ai giudei, costoro rifiutano il loro ad Antiochia, rifiutano la loro predicazione, li trattano male, li maltrattano, e quindi essi vanno subito dopo a predicare ai gentili, però dicono appunto era necessario che noi predicassimo prima voi, ma il vostro rifiuto fa sì che adesso la buona novella del Vangelo deve essere portato anche agli altri popoli. Quindi con un secondo quel comandamento che Gesù dà sul monte Tabor agli apostoli: andate, istruite, predicate, insegnate ad ogni creatura, battezzandolo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi questo, come dire, la prima parte della parabola è che è, dicevo, a cavallo tra il presente, la predicazione di Gesù, e il futuro, che sarà quindi la Chiesa, con la chiamata dei gentili e di tutti i popoli a entrare in essa. E la seconda parte invece, come dire, è una parte più dottrinale, che riguarda certamente anche la nostra vita spirituale. E ci viene insegnato in qualche modo che cos'è la Chiesa, qual è un po' la natura della Chiesa. Infatti nella sala del banchetto vi sono molte persone, la sala è piena, tutti i popoli sono chiamati ad entrare. In quella sala vi sono dei buoni e dei cattivi. Vi dicevo prima, questo padre, padrone e re benevolo non solo chiama, ma dà i mezzi per assistere convenientemente a questo banchetto. Quindi quando mandava i servitori, dava loro anche l'abito nuziale da elargire agli invitati. E quindi ecco che quando questo padre re arriva, trova un invitato che non ha l'abito nuziale. E quindi ecco che lo riprende, e quindi dice: ma come mai sei entrato nella sala senza aver l'abito nuziale? Il Vangelo ci dice: costui ammutolì, cioè non aveva di che rispondere, perché era una grave mancanza da parte sua di rispetto. Avremmo dovuto dire: ma nessuno me l'ha dato, ma siccome l'aveva dato a tutti, l'aveva dato anche lui, e lui non se l'era messo, come dire, per mancanza e per di rispetto e disprezzo verso il re. E quindi ecco che viene subito punito e non ha scuse da presentare. Dice: i servitori prendetelo e buttatelo fuori dalla sala del banchetto, laddove c'è le tenebre esteriori, pianto e stridor di denti. E quindi qui che cosa significa questo passaggio, questa seconda parte del Vangelo? Beh, che non ci dobbiamo accontentare, tanto nella Chiesa vi sono i buoni e i cattivi. È falso pensare, come pensavano alcuni catari e protestanti, che la Chiesa è soltanto composta dai santi, dai buoni. Se così fosse, non si saprebbe chi è nella Chiesa e chi no, chi è santo e chi non lo è. E quello che ci fa membri della Chiesa, evidentemente, è la ricezione del sacramento del battesimo, che è la porta che ci fa entrare nella sala del banchetto. Quindi non basta, però, vedete, l'etichetta di cristiani. Bisogna che per andare in cielo compiere anche le buone opere, cioè bisogna essere rivestiti dell'abito nuziale, cioè della grazia santificante, evitare il peccato mortale, il peccato grave, perché chi lo fa e si fa trovare così al momento del banchetto viene buttato fuori. Tenebre esteriori, l'indizione dell'inferno, pianto e stridor di denti, l'insegnamento sull'inferno che ancora una volta, come in tanti altri passaggi, Gesù ci dà. Tenebre esteriori a significare la mancanza di ogni consolazione umana nell'inferno, pianto e stridor di denti a significare le sofferenze dei dannati che hanno perso Dio e che soffrono, sono torturati anche nei loro sensi. E quindi viene ripreso, non può rispondere nulla, perché il peccatore, il peccato mortale, sa e cosciente che è per colpa sua, unicamente per colpa sua, che è in quello stato. Quindi viene gettato fuori, quindi come detto, l'insegnamento è sull'inferno, perdita di Dio senza alcuna speranza. e la giustizia di Dio che è Dio. Vi è poi chiaramente insegnata qui anche la dottrina sulla grazia, quindi l'abito nuziale rappresenta la grazia di Dio che viene data gratuitamente agli uomini. Quindi grazia già significa gratis, data gratuitamente. E la grazia è un dono quindi di Dio che fa passare l'umanità a un grado superiore, a una vita soprannaturale. E quindi noi da servi, creature che siamo, diventiamo figli di Dio, eredi del cielo, amici di Cristo e quindi fratelli anche di nostro Signore Gesù Cristo. È un dono quindi che Dio ci dà e che ci eleva alla vita soprannaturale. Ricordiamoci anche contro tante eresie che nel passato ci sono state nella Chiesa, per esempio il pelagianesimo, il naturalismo anche, ce ne abbiamo forse già parlato recentemente, il rifiuto appunto della grazia, oppure il pretendere in un altro senso, in un altro eccesso, sempre sbagliato, che la natura esiga in qualche modo la grazia. Non è mai così, la grazia è proprio, come dice la parola stessa, gratis, gratis data, grazia che Dio ci dà gratuitamente, non è un diritto ma un puro dono che ci dà. San Paolo ce lo ricorda: cos'hai uomo che non hai ricevuto, se l'hai ricevuto perché ti glorifichi come se non l'avessi ricevuto, non viene da te, Dio te lo dà. Grazie, per grazia di Dio sono ciò che sono, dice San Paolo, ma la grazia di Dio non fugarco in me, cioè dobbiamo evidentemente farla fruttare. La grazia è come un principio anche di operazioni soprannaturali che è inerente nella natura stessa della nostra anima, che ci viene dato, a cui Dio aggiunge ancora altre cose con la grazia che ci viene data, infusa nel battesimo, ci dà anche le virtù infuse, fede, speranza, carità, le altre virtù cardinali, che sono potenze operative, principi operativi, anche lì per fare uno degli atti soprannaturali. Tutto questo Dio ce lo dà gratuitamente, e il fatto che ce l'abbia dato è, come dire, un segno della sua bontà, ma costituisce anche una colpa quando viene perduto, perché Dio per sua bontà lo ha dato agli uomini, lo ha dato già nel paradiso terrestre, Adamo ed Eva, essi lo hanno perduto col peccato originale, lo dà a noi ogni volta col battesimo, e quindi il perdere col peccato è quello che costituisce quindi una colpa, perché dal momento in cui un re, un signore benevolo e ricco ci dà un dono, ecco che questo dono prezioso deve essere custodito, e in qualche modo è anche lì la parabola dei talenti, deve essere fatto fruttare, e quindi Dio ci chiederà conto di come l'avremo amministrato e fatto fruttare. È un tesoro, ci dice anche San Paolo, questa grazia, che portiamo però in vasi di coccio, in vasi fragili, quindi ecco che vi è il rischio di romperli questi vasi e di perdere quel dono prezioso. La grazia ci dà ancora, vedete, la partecipazione alla vita divina in qualche modo, San Paolo ce lo dice, consortis divine nature, diventiamo partecipi in qualche modo della vita divina. Dio ci dà un qualcosa di sé, Dio ci fa diventare quasi come Lui, vi è come una partecipazione quasi al suo sangue, al suo essere, una vita di Dio che scorre nelle nostre anime. E quindi Dio ha il suo sguardo benevolo su di noi, e la grazia e la gloria sono qualcosa che si corrispondono, perché la grazia sulla terra dà diritto alla gloria in cielo. In terra vi è la grazia, in cielo vi è la gloria, e quindi si dice la grazia ricevuta sulla terra è il principio, l'inizio del paradiso, e la grazia quindi è un qualcosa come la vita, la linfa che scorre negli alberi e porta frutto, e porta come dire, frutti e foglie. Ebbene, anche per noi deve essere alimentata, ed alimentata dai sacramenti, mezzi che Gesù ha stabilito e ha dato alla Chiesa per mantenere questa grazia. E quindi deve in qualche modo i sacramenti, la preghiera, le buone azioni fanno fruttare questo dono da gratuito che Dio ci ha dato. E la grazia che Dio ci dà ancora ci aiuta a operare per la nostra salvezza e quindi a ottenere la vita eterna, e a compiere degli atti soprannaturali che quindi sono meritori e quindi fanno sempre in qualche modo aumentare questa grazia che Dio ci dà. E poi anche non solo la grazia abituale o santificante, come viene chiamata, quindi la vita spirituale, ma anche le grazie attuali. Vedete, non è parabola come il padre, il re, quando chiama a entrare nella cassa del banchetto, dà anche l'abito, e quindi la, il segno, l'immagine della grazia attuale che viene data a tutti, e la prevenenza divina, quindi che non solo ci dà la grazia abituale, ma in tante occasioni della nostra vita ci dà quell'aiuto, quell'aiutino, quella grazia che ci permette di resistere a una tentazione, di fare quella buona azione, di compiere il nostro dovere, quindi ci aiuta a mantenere, a aumentare quella grazia che abbiamo nelle nostre anime. Ci rende ancora la grazia eredi del paradiso, coeredi di Cristo, figli adottivi, e quindi come Gesù è figlio per natura del Padre, di Dio, della Santissima Trinità, noi siamo figli ma adottivi. E quindi colui che è adottato dagli uomini, ecco cosa fa in genere, riceve il nome del Padre, diventa e non ha il suo stesso sangue, la sua stessa natura, la natura umana, evidentemente, perché si possono adottare soltanto gli uomini, però, come dire, diventa erede dei beni del Padre che lo ha realmente adottato, e quindi gli succederà nel possesso delle cose di quaggiù. E quindi anche noi, figli adottivi di Dio, diventiamo eredi del paradiso e quindi fratelli del figlio unigenito e figlio per natura che è Cristo nostro Signore. Ecco, diventiamo quindi fratelli, come dice il Catechismo, di Gesù Cristo. Ecco, consideriamo l'altezza di questo dono, di questo tesoro che Dio ci fa. San Gregorio, San Leone Magno ce lo ricorda, ricordati cristiano, è di qua, a quale dignità sei stato elevato, non voler più ritornare alla bassezza delle cose anteriori. Consideriamo anche il castigo che viene dato a chi la perde, le tenebre esteriori, il pianto e stridore di denti. E poi vedete la conclusione, la morale appunto che Gesù dà alla fine della parabola: molti sono chiamati e pochi gli eletti. Quindi non tutti quelli che sono nella sala del banchetto si salvano, bisogna appunto avere l'abito nuziale e mantenerlo fino alla fine. Quindi cerchiamo nella nostra vita di considerare, di mantenere viva questo germe di vita eterna che è la grazia santificante. Oggi è anche la festa di Santa Teresa d'Avila, grande santa mistica della Chiesa Cattolica, riformatrice del Carmelo. Ha scritto una religione molto giovane, 20 anni, ha scritto dei libri ammirevoli, grandissimi, di mistica, quindi viene usata e quindi insegna come maestra anche appunto di vita spirituale, anche nella formazione dei futuri sacerdoti, proprio per l'altezza anche dell'insegnamento che ella ci data, che lei la ci ha dato. Diceva: o partire o morire, no? delle sue massime, quindi per farci capire come le sofferenze, la pena che ella soffriva, la offriva a Dio, al Signore, e quindi quasi il fatto di non patire, avrebbe preferito morire che non patire, non avere niente da offrire a Dio. Quindi veneriamo particolarmente oggi questa grande santa riformatrice del Carmelo. Sia lodato Gesù Cristo, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benissimo.